Dal Salmo 16. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, tu sei il mio Signore. Io pongo sempre davanti a me il Signore, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, e il mio corpo riposa al sicuro. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Ci lasciamo guidare sempre come al solito dalla parola di Dio, in questo caso dal Salmo, per introdurci alla prima tappa del nostro Tour de France. Il nostro Tour de France sarà scandito da diverse tappe e oggi iniziamo la prima tappa e incontriamo il primo personaggio. Andremo in ordine cronologico, quindi anche sarà una lettura puntuale, però anche un po' riassuntiva del Vangelo di Giovanni. E oggi incontriamo il primo personaggio che conosciamo bene, un personaggio forte, forse non poi così simpatico, ma forte sicuramente, razza di vipere, uno che gridava come un'aquila. E forse per iniziare la prima tappa, come fanno i ciclisti mettendo, o anche quando uno guida la macchina, per partire bisogna mettere la prima marcia. E la prima marcia non vai lontano, però ti dà lo spunto per iniziare, soprattutto quando parti in salita, è la più forte. E allora incontriamo Giovanni Battista. Giovanni Battista, che è proprio colui che, come ci ha detto anche questo Salmo 16, ci indica il sentiero della vita. Diciamolo subito che Giovanni, il nome, deriva dall'ebraico Yohanan, che è composto da due nomi. Yeho, che è un'abbreviazione di Yahweh, Dio, e l'altro Hanan, che ha la stessa radice del nome Anna, che significa letteralmente ebbe misericordia. Quindi forse lo sapevate già, Giovanni significa Yahweh è misericordioso, un dono, una grazia di Dio, e potremmo anche dire il Signore dona la sua grazia. Forse in riferimento anche al figlio lungamente atteso da Elisabetta. Ascoltiamo adesso il brano in cui ci soffermeremo per la lezione divina, Giovanni capitolo 1 dal versetto 19 al 23. Poi state anche abbastanza tranquille, io vi darò a ognuno di voi una scheda. Quindi quello che dico più o meno c'è lì, o forse c'è anche un po' di più. E servirà poi anche per la vostra meditazione e eventualmente anche per la contemplazione e l'adorazione davanti a Gesù. Ancora una parentesi, permettetemi, perché è doverosa. Io oltre agli autori che ho citato ieri, un po' sul discernimento, per le meditazioni e la lezione farò riferimento soprattutto a un biblista a me molto caro, Silvano Fausti. Allora andiamo sul sicuro lì, eh? E Silvano Fausti è venuto, è stato, perché ormai adesso è in cielo, no? È stato un nostro amico di noi missionari, l'abbiamo invitato due volte in Mongolia. A dire la verità, una volta è venuto in Mongolia, l'altra volta in Corea, perché noi in missione consolata facciamo un anno sì, un anno no, alternativamente, una volta gli esercizi in Corea, un'altra volta con i nostri confratelli in Mongolia. E lui ha accettato tutte e due volte e mi ha sempre stupito, oltre veramente la profondità della persona stessa, ma anche la sobrietà. È arrivato in Mongolia con una borsetta, è stato 15 giorni, una piccola borsetta, così sembra quella della spesa, aveva un ricambio e aveva la Bibbia, basta. E poi ci ha veramente spiazzato dicendo: ragazzi, guardate che, parlandoci anche un po' delle sfide missionarie, noi gli raccontavamo che cosa facevamo, i progetti, le attività con i pastori, e poi magari vi racconterò un po' se vi interessa. E lui poi ci ha spiazzato dicendo: ragazzi, guardate che la missione si fa con il Vangelo, punto. E noi siamo rimasti così. E certo, è un po' la scoperta dell'acqua calda, però forse dobbiamo ripetercelo: la missione parte proprio dal Vangelo. Allora, quando uno vive il Vangelo, è missionario. E adesso vediamo come può aiutarci Giovanni Battista in questo cammino di discernimento. E vedrete che è interessante, ci dà delle luci particolari. Leggo la parte della lezione, poi per conto vostro, farò anche la meditazione, poi per conto vostro farete libere anche, no? Però l'orazio, la contemplazio, la missio. Qualcuno in giro dice che dobbiamo diventare lezionauti, se l'avevate già sentito, cioè navigare, essere esperti navigatori, non del cosmo, degli astri, astronauti, ma della lezionauti. Interessante anche questo. Versetto 19. E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme i sacerdoti e leviti a interrogarlo: chi sei tu? Egli confessò e non negò, e confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: che cosa dunque sei, Elia? Rispose: non lo sono. Sei un profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Ecco, se ci soffermiamo prima di tutto solo sul testo, notiamo una cosa molto evidente. Ci sono ben, in questi pochi versetti, ben 6 domande. Quanti versetti sono? Sono 4 versetti, ci sono 6 domande. Sono domande di ricerca, rivolte a Giovanni Battista. Chi sei tu? Guardate che la domanda è fondamentale per un cammino di discernimento, e ce la pone sempre la presenza di un altro, anche altro con la minuscola o con la maiuscola, altro che significa la comunità nella quale noi entriamo in relazione. E solo in relazione, proprio lì, nel luogo dell'incontro, scopriamo la nostra vera identità. Ed è interessante vedere, e questo è un po', sono gli esercizi spirituali, ed è il Vangelo e Gesù stesso, il quale, prima di darci delle risposte, suscita in noi, in ognuno di noi, delle domande. Per me questo è bellissimo. Ci sono a volte in giro delle chiese, io l'ho visto soprattutto a Nairobi, ma penso, non so se di voi, qualcuno di voi è stato anche in Latino America, delle chiese, a volte sono delle sette, a volte sono delle chiese che nascono un po' come funghi, protestanti o meno, e alcune di queste chiese sono chiamate con un cartellone grande: Jesus is the answer, Gesù è la risposta. Sì, va bene, però con tutto rispetto parlando, ma dov'è la domanda? Se subito noi siamo pronti a dare tutte le risposte, ti insegno io che cosa devi fare, tu obbedisci, io ti indico la volontà di Dio. Forse siamo un po' sulla strada sbagliata. Gesù, guardate la pedagogia di Gesù, la delicatezza che ha. Tutto il Vangelo è tempestato di domande. E Gesù fa nascere in noi delle domande. E la missione, diceva un padre anziano, un missionario, è proprio l'attitudine, il far nascere delle domande buone nella gente. Non è un'imposizione di leggi, di comandamenti, di precetti, ma anche questo, ma viene dopo. Prima di tutto sono le domande che contano, che ci possiamo fare anche noi all'inizio di questi esercizi spirituali. Quindi questa domanda è rivolta proprio a noi: chi sei tu? Chi sono io? Cosa dici di te stesso? Sei dunque, che cosa sei dunque? Sei Elia? Sei un profeta? E tu, chi sei tu per la seconda volta? Tutte queste domande sentiamocele rivolte a noi. E fermiandoci sul personaggio del Battista, vediamo che il nome Giovanni viene ricoperto da due persone distinte nel Vangelo stesso. Uno è Giovanni Battista, l'altro è Giovanni Evangelista. Allora possiamo dire che, o il discepolo amato, abbiamo assunto questa ipotesi ben consolidata della tradizione, entrambi sono testimoni che formano una cornice nel Vangelo di Giovanni, uno all'inizio e l'altro alla fine. Giovanni Battista all'inizio e l'ultimo conclude l'Antico Testamento e inizia il Nuovo. Giovanni, il discepolo amato, alla fine, sotto la croce, con Gesù, chiude. E quindi possiamo dire che Giovanni introduce la missione di Gesù, Giovanni ne eredita la missione. Uno all'inizio, l'altro alla fine. Sono entrambi modelli per il nostro cammino di discernimento. Storicamente, sappiamo, Giovanni, i due Giovanni non erano molto distanti tra di loro. Voi sapete anche che Giovanni, l'Evangelista, secondo un'ipotesi abbastanza ben accettata, fu un sacerdote di Gerusalemme. Perché vi ricordate quando alla fine, nella passione di Gesù, Gesù entra nel pretorio, nel palazzo del sommo sacerdote, e Pietro e Giovanni lo seguono. Giovanni entra senza nessun problema con Gesù perché era conosciuto dal sommo sacerdote, mentre Pietro deve rimanere nel cortile scaldandosi al fuoco. Quindi Giovanni faceva parte della cerchia dei sacerdoti, era probabilmente un sacerdote anche lui. Anche Giovanni Battista era un sacerdote, lo sapevate, perché figlio di Zaccaria, Zaccaria era il sacerdote al Tempio, e a quel tempo il sacerdozio era qualcosa di ereditario, si trasmetteva di padre in figlio. Però, se entrambi erano sacerdoti, entrambi non esercitarono mai il sacerdozio nel Tempio, ma lo esercitarono, possiamo dire, sulla strada. Il primo, il Battista, molto chiaro, il secondo sulla strada di tutto il mondo, perché col suo Vangelo ha percorso veramente tutto il mondo. Allora è bello sentirli vicini a noi. Anche noi esercitiamo questo dono che abbiamo ricevuto della consacrazione, che è il sacerdozio del battesimo, sulle strade della vita. E poi, appunto, vi dicevo, per quanto riguarda l'età, Giovanni Battista aveva 6 mesi di differenza con Gesù, è morto prima di lui ovviamente, ma quando Gesù cominciò a predicare lui, più o meno, calcolando un po' l'età, aveva circa 30 anni, mentre dicono che il Giovanni l'Evangelista aveva circa 15-20 anni quando Gesù iniziò il suo ministero. Quindi c'era una differenza non molto grande di età tra i due Giovanni. Erano vicini. Alcune caratteristiche velocemente del Giovanni Battista. 1. Giovanni possiamo definirlo come l'uomo del discernimento. Sì, perché? Perché quando si definisce io sono la voce di Dio. Questo non è poca cosa. Cioè Giovanni non ha detto io non sono niente, ma dice io sono una voce che grida nel deserto. E qui tocca molto fortemente tutto l'aspetto anche in noi, e dei giovani d'oggi, ma di tutti i giovani adulti, dell'autostima. E quello che dicevamo ieri anche all'inizio, dire bene di noi stessi, volerci bene. Io sono qualcosa, non sono niente. No, ma io non conto niente, non mi chiedono mai niente. Cioè, questa falsa umiltà non serve a niente. L'umiltà vera è proprio quella di riconoscere, essere consapevoli dei doni che il Signore ci ha dato. Lui è voce, ma voce di qualcuno. Non c'è voce in sé senza che uno la proclami. Anche qui c'è un bel richiamo, non mi soffermo molto, ma sarebbe bello se avete tempo sfogliare soprattutto il capitolo 2 del Cantico dei Cantici. Una voce, il mio diletto, il mio amato. La sposa sente la voce del suo amato e va in ricerca. Durante la notte, nel buio, sente la voce ma non lo trova. Poi si imbatte anche nelle guardie, e ovviamente una donna di notte che incontra delle guardie non è che sia un incontro molto raccomandato. Bene, supera anche queste guardie, avete visto il mio amato? E alla fine, ma solo alla fine, dopo una lunga, estenuante, faticosa ricerca, troverà il suo sposo. È bello questo. E allora Giovanni rappresenta proprio il grido di ognuno di noi, il grido dell'umanità. E si fa missionario, portavoce di Dio. E questo gridare nel deserto anche richiama il libro delle consolazioni di Isaia, che si rivolge al popolo per incoraggiarlo a un nuovo esodo. Il popolo di Israele aveva perso ogni speranza. Invece no, una strada nuova è preparata per voi. E il Battista, riecheggiando questa voce, dà voce alla parola, una parola che fa ritornare alle proprie radici, quasi come un cambio di direzione, una conversione, cambio, invertire marcia. E c'è un verbo molto forte in ebraico, shuv, che significa invertire marcia, convertire. Ecco, il discernimento anche entra proprio in questo, perché a volte siamo chiamati anche a sterzare un po' nel nostro cammino della vita, cioè a prendere una seria decisione di percorrere la via del Signore, anche cambiando delle cose, a preparare questa via. 2. Seconda caratteristica, Giovanni era l'uomo della luce. A un certo punto, nel passaggio del capitolo 5 al versetto 35, si dice una lampada che risplende. Allora anche qui è bello vedere che Giovanni non è la luce, ma è l'uomo della luce, cioè l'uomo di Dio. La luce è Dio. E appunto anche l'esempio della lampada è molto chiaro, la lampada è un portare la luce, è uno strumento. E quindi Giovanni, prima di tutto, è un illuminato, possiamo anche dire, ha fatto l'esperienza della luce per portare luce. E qui mi collego proprio con, perché la luce è anche simbolo dello spirito, e quindi, come direbbe San Paolo, vivere nello spirito e indicare e percepire i frutti che sono la gioia, l'amore e così via. Però qui c'è un pericolo. Il pericolo è che quando noi ci sostituiamo alla luce che è Dio, mettiamo al posto di Dio l'io, e la differenza è solo di una consonante. Ma questo è molto rischioso, dice Luff, dal libro che vi ho citato ieri, La capacità di scegliere, ci sono due pericoli principali nella nostra vita, soprattutto di consacrati, e li ho riassunti e lui dice così, chiamandoli chiaramente. Uno, dice, il censore interiore. Due, l'idealismo. Ora non sto qui a dilungarmi più di tanto, ma il censore interiore, a me hanno colpito questi due pericoli, perché il censore interiore, dice questo monaco, che è come colui, l'uomo, la donna che è scrupoloso, che comincia a dire tanti no, 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 questo no, questo no, questo non mi va, questo non va, questo aiuto pericoloso, e diventa bloccato in se stesso. E tante volte forse questa dinamica può essere vissuta nelle nostre comunità e in noi stessi, cioè la paura. E lo scrupoloso poi alla fine è colui che è bloccato dalla paura. No, no, questo non lo faccio perché non sono capace, e in fondo perché non ha paura e non si butta. È bloccato da tanti paletti, non è libero. Invece il Vangelo, lo sappiamo, Gesù ci rende liberi. E il secondo pericolo, quando noi ci sostituiamo alla luce, è l'idealismo, cioè avere una falsa immagine di Dio. Allora faccio per dire, a me succede spesso e volentieri, pretendere di avere una comunità ideale. Allora, ma perché questo? Ma perché quello? E perché questo non si dà una mossa, questo mio confratello? E ci arrabbiamo perché ogni qualvolta andiamo in una comunità troviamo sempre difficoltà o diverse, diciamo, challenge, come si dice in italiano, diverse problematiche, insomma. Ecco, questo dobbiamo averlo ben chiaro. Un conto è l'ideale, il sogno, il desiderio, e poi vedremo adesso la terza caratteristica di Giovanni Battista, l'uomo del desiderio. Ma un altro conto è l'idealismo, cioè non avere i piedi per terra. Allora dobbiamo veramente fare i conti con la realtà, accettare la realtà così com'è, viverla, assumerla e dare il meglio di noi stessi per migliorarla, senza rinunciare però ai sogni. Terza caratteristica, l'uomo dei desideri. Gesù a un certo punto, qua passiamo al Vangelo di Matteo, definisce Giovanni Battista nessuno maggiore di Giovanni. Un più grande profeta lo definisce. Perché? Perché Giovanni riesce forse a fare quel passaggio indispensabile anche per noi per non cadere in questi due pericoli della vita comunitaria, dal desiderio al desiderato. Questo è importante. Cioè noi coltiviamo dentro di noi dei sogni, dei desideri, ma a volte ci dimentichiamo dell'autore. E allora diamo più importanza ai mezzi, alle cose, non so, di tutti i giorni, prima che di guardare a Lui, che è l'autore della vita e l'autore di tutto ciò che abbiamo. Per cui uno non è più aggrappato ad avere, che ne so, dei privilegi, dei posti privilegiati, ma i santi fanno proprio questo, lo scopo della vita è proprio dare gloria a Dio. E allora Giovanni fa proprio questo, a un certo punto è un uomo rivolto verso l'altro, è eccentrico, è decentrato, un po' fuori di sé possiamo dire, ma tanto già Gesù stesso era un po' fuori di sé, e allora mettiamoci anche Giovanni, e se ci siamo anche noi siamo in buona compagnia. Fuori di sé è buono, perché ci indica che noi non siamo centrati in noi stessi, ma decentrati in chi? In Lui. Allora la nostra vita si muove. Se uno è centrato in se stesso non rimane fermo. Se è sbilanciato in avanti, in un altro, allora si muove. È come una bicicletta, no? Che va avanti proprio perché il suo baricentro non è al centro dei pedali, ma è, diciamo, sulla ruota, possiamo dire, quindi va avanti. E quindi possiamo anche dire che il rischio di un cammino di ricerca, di uno che cerca, che desidera, fa parte proprio della nostra vita. E qui di nuovo un altro dono dello Spirito Santo, il coraggio, che è una componente fondamentale. Alcuni padri della Chiesa lo definiscono il coraggio come la capacità di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Vedete di nuovo un essere decentrati in avanti, perché coraggio etimologicamente deriva proprio da cuore, sapevate, no? Cor, coraggio, cuore, cor, e la capacità forse proprio di buttare il nostro cuore oltre tutti gli imprevisti, le difficoltà che possiamo incontrare. Avere questa resilienza, potremmo dire oggi, resistere alle avversità. Certo, questo testimone Giovanni è una coscienza un po' inquieta, benvenuta inquietudine, beata inquietudine possiamo dire, perché la inquietudine, se non è troppa, ci permette di camminare, di andare avanti, di scoprire. E i testimoni, i profeti sono proprio questi, cioè la fede non è un sonnifero, una pace a basso prezzo. Gesù disse: io sono venuto a portare sulla terra il fuoco e non la pace. Uno dice: ma come? Già, è già difficile così di per sé, batoste a destra, a sinistra, un fuoco. Perché la nostra vita spirituale, Enzo Bianchi insiste molto anche su questo, è una lotta spirituale. E vedete che qui, accennando l'uomo del desiderio, l'uomo della luce, l'uomo del desiderio, quarta caratteristica, l'uomo testimone. Giovanni è un testimone, martiria, un martire. Per cui ieri dicevamo che il Vangelo, il quarto Vangelo, è un Vangelo 100% missionario, perché ricorre già letteralmente tantissime volte il termine testimone, testimonianza. E poi abbiamo queste figure chiave che ci dicono: questa è la testimonianza di Giovanni. Se poi andiamo al capitolo 21 del Vangelo stesso, c'è scritto: questo è il discepolo che rende testimonianza, in riferimento a Giovanni l'Evangelista, il discepolo amato. Quindi testimoniare è l'atto che fonda la cultura, la nostra comunità, la missione, facendo sì che l'uomo sia uomo. Qualcuno, anche definendo un po' la missione, oppure anche la nostra vita consacrata, che è una testimonianza prima di tutto, mi pare che sì, era un certo Giovanni Giorgis, un biblista che forse grazie alcuni di voi conoscono, lui diceva una frase che altri mi hanno riportato, che mi ha colpito: fai come ha fatto Dio, diventa uomo. Cioè, capite che se testimoniare e far sì che l'uomo diventi uomo, donna diventi donna, cioè l'umanità, allora facciamo come ha fatto Dio proprio, cioè diventa vero uomo. E il Vangelo è proprio questo, cioè dove c'è la vera umanità, lì c'è Dio, ci sono i valori evangelici. Per cui magari tante volte, se non parliamo esplicitamente di Gesù, del Vangelo, ma quando parliamo dei veri valori dell'uomo, e sono i valori cristiani, i valori quando si difendono la dignità, si promuovono la libertà, l'uguaglianza e tutti gli altri diritti, lì c'è il Vangelo. E siamo chiamati noi, soprattutto nelle nostre comunità, a diventare uomini e donne di relazione, partendo sempre dal rapporto con il Signore, questa contemplazione dal deserto, ma non per coccolarci e stare bene, per non vivere sulle nuvole, ma per sporcarsi le mani. Questo lo diceva il nostro fondatore, il Beato Giuseppe Allamano, che ha fondato, pensate, i missionari senza mai essere stato in missione. È anche interessante quello, ma come? Sì, perché lui è stato per 40 anni rettore del Santuario della Consolata a Torino. E all'epoca, ancora adesso, è un centro di spiritualità, uno dei più importanti della città. E lui ha partorito questa idea della missione proprio stando ai piedi di Maria Consolata e vivendo per 40 anni in questo centro, promuovendolo con tante attività spirituali e sociali. E da lì gli è nata l'idea della missione, questo di portare a tutti il Vangelo e l'amore che non ha fine. E infine, ancora questa sottolineatura del testimone, perché in giro ci sono tanti testimoni, ci sono testimoni di stupidità anche, di schiavitù, che al posto di far progredire l'uomo lo fanno regredire. E allora Silvano Fausti indica molto chiaramente delle caratteristiche per riconoscere i falsi testimoni dai veri testimoni. Questa è capacità di discernimento. Dice: i falsi testimoni si riconoscono facilmente. Da cosa? Prima di tutto sono fanatici, poi sono polemici, sempre da lamentarsi, sempre contro quello che uno dice. Dici, non so se a volte a voi vi capita qualcuno, dici: ma questo colore qui è rosso. No, no, non è rosso, è nero. Come è nero? E tu insisti. Poi dopo, magari dopo un po' di minuti, cambi, no? Allora, oh, questo colore qui è nero. No, non è nero, è rosso. E dicono sempre l'opposto di quel che è la realtà. Ecco, fanatici, quindi fondamentalisti, imponendo le loro idee agli altri, e polemici e violenti con se stessi e con gli altri, dice lui. Mentre, guardate che bello, il vero testimone chi è? È colui che è sommamente rispettoso dell'altro. Bello questo. Dell'altro come di se stesso anche. E forse quello dovremmo anche dircelo a noi stessi. Io anche devo dirlo, perché a volte si vuole strafare e invece avere anche rispetto di noi stessi, dei nostri limiti. Poi non è polemico, ma è capace di assorbire l'opposizione. E quindi quando è criticato, lui non reagisce con la stessa unità di misura, criticando o offendendo, ma sa assorbire l'opposizione non passivamente, ma con la forza dello spirito. È un martire, si fa carico del male del mondo. Ecco, io vi ho dato questi spunti, e poi da sole potrete leggere le altre parti della scheda. Anche alla fine ho messo delle domande se possono servirci. Chi sono io? Possiamo vedere anche all'inizio dei nostri esercizi spirituali un attimino la mia storia passata, la mia età, le mie esperienze, il mio studio, il mio lavoro, la mia vocazione. Dove sono partita? E poi anche chi è Gesù per me adesso? Prendo le mie scelte di vita sulla base della parola? E concludo con una piccola storiella, un'esperienza personale che mi è successa un mese fa. Capirete poi forse nel mio parlare che io sono un amante della montagna, a me piace camminare e vi racconterò diverse avventure e disavventure. L'ultima che mi è successa è stata un po' questa. Alla Certosa ci sono belle montagne, in provincia di Cuneo c'è il parco delle Alpi Marittime e le Alpi Marittime appunto, e c'è una montagna, la montagna più alta è il Malguares. Siamo stati questo una settimana fa con un altro missionario, tra l'altro siamo partiti che c'era un nebbione, non si vedeva niente, ma andiamo, non andiamo, ma andiamo, non abbiamo altri giorni, e siamo andati, guardate, alla fine, andando sempre su, siamo arrivati in punta dopo 5 ore ed è apparso il sole, cioè magia delle magie, per pochi minuti, allora eravamo veramente al massimo della gioia, era stato un po' il nostro Tabor. Ma invece non è questa che volevo raccontarvi. Un mese fa con un altro missionario siamo andati su un'altra punta anche lì vicino, è una montagna non molto alta, si chiama Punta Guardiola. Ci vogliono circa 2 ore arrivare in punta. Siamo partiti tranquilli, abbastanza sul presto, siamo andati su, tanto sapevamo la strada. Il primo tratto è una strada sterrata, poi si trasforma in un sentiero. Siamo arrivati fino a un punto in cui si chiama Bas Lula, è come fosse una baita di montagna, e poi lì il sentiero comincia a diventare più ripido. A un certo punto siamo arrivati in una zona, l'Apocalisse, cioè un disastro incredibile. Sapete cosa è successo? Nel mese di ottobre, dalle nostre parti, forse qui non tanto, ma nelle nostre parti, poi anche vi ricordate nel Veneto, nel Trentino, quel disastro degli alberi, che ettari e ettari di foresta sono stati semplicemente buttati giù per terra. Ecco, lì, in questa montagna ci siamo trovati davanti a questo scenario apocalittico con meno impatto ovviamente di quello del Trentino, ma ettari e ettari di pini per terra, sradicati completamente. E il sentiero passava proprio nel bel mezzo di questa foresta sradicata, tirata con le radici tutte in aria. Cioè, che cosa facciamo? Siamo andati ancora un po' avanti, chi saltava sopra gli alberi, chi strisciava un po' sotto per andare avanti, e i rami che ti andavano sulla faccia. Dopo mezz'ora che camminavamo così, ma qui non andiamo da nessuna parte. E ci ha preso un po' anche un po' lo scoraggiamento, un po' arrivano queste domande, ma andiamo avanti oppure torniamo indietro? Qua è impossibile proseguire. Ci è venuta un'idea, proviamo una via alternativa, laterale, un po' parallela. Peggio che peggio, abbiamo camminato un'ora in quella direzione e dice, qua ci andiamo a ficcare proprio siamo tornati di nuovo indietro e siamo ritornati al centro di quello. Fatto sta, facendola breve, a un certo punto è cominciato anche a tuonare. I tuoni, e a piovere anche, allora essere in mezzo sotto quei pini mentre tuona, dici qua è proprio, e cosa facciamo? Andiamo indietro, andiamo avanti? Siamo stati lì in bel 5 minuti a pensare che cosa fare. A un certo punto uno di noi, non mi ricordo più chi, ha detto ma andiamo ancora avanti 10 metri, 100 metri e vediamo la situazione se migliora o peggiora. Bene, così facendo andiamo ancora avanti 10 metri, 100 metri, siamo poi arrivati in punta, perché poi la foresta, dopo una bell'ora, questa foresta non c'era più, perché dopo i 1800 metri non ci sono più alberi, e sorpresa delle sorprese, siamo arrivati in punta, dove c'è una croce, un tappeto blu di genzianelle. Ho mai visto in vita mia proprio una genzianella vicino all'altra, era un paradiso. Allora, lezione che ne ho tratto da questa esperienza semplice, banale, ma è che veramente mai scoraggiarsi. E forse uno anche dei metodi per il discernimento è questo: non voler subito arrivare alla fine del cammino, non subito raggiungere lo scopo per cui uno fa una cosa, ma camminare uno step by step, passo dopo passo, facendo sempre un passo in avanti, e alla fine il Signore ti guida alla meta e gioisci veramente del dono che ti viene fatto.